Nicodemo dovesse essere tra quelli che alla fine, al versetto 23, hanno creduto nel suo nome per i segni che Gesù compiva. E quindi ha bisogno, sente, desidera prendersi questo tempo. È così che ho un po' inteso questa notte, non come le tenebre del prologo e neanche come il disturbo dell'amico importuno che va da Gesù di notte. L'ho sentito più invece come un tempo disteso, lungo. Penso che appunto non dice niente del fatto che Gesù sia contrariato di questo orario e qui confrontarsi forse più, non mi sembra che ci sia una domanda. Gesù poi risponde, a Nicodemo non mi pare che faccia esprima una domanda. E allora ho pensato che appunto la sete un po' di Dio, che forse dentro qualcuno Gesù sta instillando, e quindi un regalo successivo che appunto pian piano, con queste verità vi dico, uno dopo l'altro, Gesù porta Nicodemo a scoprire sempre qualcosa di più profondo, di più vero, anche di più disorientante evidentemente, perché che apparentemente forse in alcuni momenti ti allontana quasi, perché è una verità troppo difficile da capire, ma Gesù lo tiene lì, insomma questa parola costruisce una relazione e costituisce la fede di.
Per me questo brano di Giovanni è stato sempre uno dei più misteriosi. Ho sempre fatto una fatica enorme a capire che cosa cerca questo Nicodemo andando da Gesù di notte con questo strano atteggiamento e poi questo scambio di battute che presenta il dialogo fra sordi, almeno nella mia comprensione era proprio ermetico, completamente incomprensibile. Adesso una ipotesi, quel citare i segni che fa Nicodemo al versetto 2. Il ragionamento, nessuno può fare i segni se non è una persona gradita a Dio. Al capitolo 9, sempre di Giovanni, ragionano le persone scandalizzate dalla guarigione: se fosse un peccatore non potrebbe compiere questi segni, perché Dio non concede al peccatore di fare queste cose. Quindi, al contrario, siccome tu li fai, tu sei sicuramente giusto. Sei giustificato. E allora ecco, mi è venuto in mente che potrebbe essere che nella testa di Nicodemo gira il discorso della giustificazione. Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Che cosa devo fare io per avere la vita eterna? E Gesù gli risponde, quindi dietro ci sta il discorso dell'adempimento della legge che giustifica. E Gesù gli risponde semplicemente che è completamente fuori strada, lui non deve fare niente e non si tratta di adempiere niente, non c'è una graduatoria di meriti, un punteggio, ma che c'è questo discorso di un dono dall'alto, che però è un dono dall'alto che opera nella fede. Nel discorso anche quello di una difficoltà per me enorme. Però forse questo, almeno la prima parte del dialogo, potrebbe metterla in fila. Gesù sta dicendo a Nicodemo che è un fatto di dono, di spirito, e ci potrebbe anche stare sotto che quindi non è dato a tutti, o non è dato a tutti nello stesso modo. Che è un discorso rischiosissimo, ma non dice così, però. È comunque un dono.
Sembra un episodio molto collegato ai due grandi episodi che abbiamo letto nei giorni scorsi, che sono le nozze di Cana, dove anche lì l'acqua tramutata in vino, qui c'è il binomio acqua e spirito. Ma soprattutto mi ha fatto vedere ulteriormente la centralità e l'importanza del battesimo e del nostro battesimo. Perché in effetti questo dire se uno non nasce da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Mi ha rimandato al capitolo 1, quando appunto Giovanni dice: io sono venuto a battezzare nell'acqua, io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui nel quale vedrai discendere e rimanere lo spirito è lui che battezza nello spirito. E quindi è vero che di fatto anche il battesimo che è stato celebrato ieri, di fatto è veramente un morire e un rinascere dall'alto, insomma, in questo battesimo che è di acqua.
Io sono un pezzo su un particolare che io mi riferisco, non so se abbia un senso o meno, e cioè che questo termine del nascere, che nel testo originale è un verbo al passivo, è un verbo che è per esempio usato nella genealogia di Gesù, quando c'è l'elenco di tutti quelli che generarono, questo ha generato quest'altro ha generato quest'altro ancora, è lo stesso verbo, là è in forma attiva, qui è al passivo. Quindi io conosco bene, poco bene il latino, perché già Gerolamo traduce nascere, e invece secondo il testo greco sarebbe, per esempio il verbo del versetto 3, se uno non è generato dall'alto non può entrare, non può vedere il regno. Quindi non voglio mettermi contro di Romano, ma quantomeno voglio accostare le due cose, e quello di dire che uno deve nascere, vuol dire che uno deve essere generato dall'alto, sposta un po' i termini, vale a dire il nascere, uno pensa è nato, è una cosa che ha fatto lui, se invece si dice è stato generato, l'ha fatto sua madre. Insomma, si dice la stessa cosa con due formulazioni diverse. Quindi, senza dire è meglio l'una e meglio l'altra, io le accosterei. E quindi, se mi fermo sulla seconda, ovvero se uno non è generato dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Quindi lo sforzo da fare non è quello di pensare di nascere dall'alto, ma di essere generato. E quindi se è una cosa che non posso fare io, posso solo riceverla, il dono di cui parlava poco fa Angelo. Si tratta quindi questa cosa non tanto di cercare di farla in tutti i modi, anche Nicodemo capisce che non è possibile, certo che non puoi entrare nel regno di tua madre una seconda volta, e neanche puoi entrare nel regno di tua madre ed essere generato, è la stessa cosa, però cambia l'impostazione, è una cosa che io devo ricevere, devo chiedere, perché da me comunque non sono in grado di farlo. Del testo di oggi, cioè la prima affermazione di Nicodemo, lo costituisca già in un dono ricevuto, la sua affermazione, se nessuno può fare segni, questi segni che tu fai, se Dio non è con lui. E quindi la risposta di Gesù io la interpreto così. Certo, tu puoi dire questa cosa qui perché sei nato dall'alto, o sei stato generato dall'alto. Non puoi dirla altrimenti. E quindi tutto il resto della chiacchierata consiste nello sviluppo di questa cosa, che lui è già stato generato.
Prendo qualche cosa che mi sembra già di avere detto in occasione di un incontro della zona pastorale Corticella, in cui mi si chiese di fare questo anno particolarmente dedicato alla figura di Nicodemo una lezione divina, e quindi ribadisco un aspetto che mi pare sia importante, cioè il capitolo di oggi inizia dicendo vi era un uomo, e il termine uomo era stato adoperato nell'ultimo tratto del capitolo secondo per indicare degli uomini molto particolari che sì, avevano creduto nel nome di Gesù, ma erano arrivati alla fede osservando i segni che faceva, e questo impediva una reciprocità di relazione, per cui Gesù non si affidava a loro, non si concedeva a loro, diciamo, faceva un po' il difficile, perché evidentemente quel tipo di approccio non era vero fino in fondo, era l'inizio di un percorso, ma non era l'esito al quale invece erano arrivati i discepoli, di cui si parla al versetto 22, che dopo la risurrezione di Gesù dai morti si ricordarono delle parole dette da Gesù durante la purificazione del Tempio e avevano creduto alla scrittura e alla parola detta da Gesù, perché questa è la misura autentica della fede del discepolo, quella che ci mette nella condizione di credere perché ascoltiamo, come dice San Paolo, la fede nasce dall'ascolto della parola e in particolare, come si vede qui, della parola dell'Antico e del Nuovo Testamento. Rispetto a quella posizione di fede, Nicodemo è a buon punto perché ha iniziato un tratto di strada, però crede che sostanzialmente Gesù sia un maestro in un particolare rapporto di privilegio con Dio. Sappiamo che sei venuto da Dio come maestro, nessuno infatti può fare questi segni che tu fai se Dio non è con lui. Dunque Nicodemo, insieme alla categoria che rappresenta, sappiamo, pensa che Gesù sia un uomo gradito a Dio, accetto a Dio, privilegiato, benedetto da Dio, ma certamente non pensa a quello che pensava Giovanni Battista, che è il figlio unigenito di Dio, o quello che pensava Andrea, che è il Cristo, o quello che pensava Natanaele, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Rispetto a quelle persone Nicodemo è molto indietro, e allora Gesù fa quel discorso sull'essere generati dall'alto, cioè dall'acqua e dallo spirito, che evidentemente mette Nicodemo in uno stato di disagio, di perplessità, di meraviglia, Gesù gli dice non ti meravigliare, quindi si può pensare che Nicodemo fosse un po' meravigliato da quello che Gesù gli stava dicendo, ma non soltanto per il fatto che si chiedesse come fare a rinascere perché era vecchio, perché proprio era un tipo di distinzione che a lui sfuggiva, cioè la distinzione tra la sfera della carne e la sfera dello spirito. Tutto quello che è generato dalla carne è carne e tutto quello che è generato dallo spirito è spirito. Quindi se uno crede alla parola dei profeti, alla parola di Gesù, viene generato dall'acqua e dallo spirito, riceve non solo il battesimo di Giovanni Battista ma anche il battesimo di Gesù, e a quel punto diventa spirito. Ciò che è generato dallo spirito è spirito. È qui che io trovo il discorso di Gesù a Nicodemo sia molto interessante per noi, perché ci si chiede di diventare ciò in cui abbiamo creduto. Abbiamo creduto in Gesù, l'unigenito figlio di Dio, siamo stati rigenerati mediante il battesimo dall'acqua e dallo spirito, e adesso non è questione dell'età anagrafica, perché quello riguarda ciò che è generato nella carne. Il discorso della fede riguarda invece la sfera dello spirito. Diventiamo spirito, ciò che è generato dallo spirito è spirito. E quindi vale il paragone del vento. Il vento soffia dove vuoi, dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove venga e dove vada. Anche chi è generato dallo spirito non si può dire da dove venga e dove vada. È ovvio che di ciascuno di noi possiamo dire da dove veniamo, chi sono i nostri genitori, dove siamo nati, quando siamo nati. Tutti questi sono elementi anagrafici veri, perché riguardano la sfera della carne, ma la sfera dello spirito è tutt'altro. Allora l'invito a Nicodemo, che mi pare sia bello cercare di raccogliere qui all'inizio del dialogo, è mettersi in questa prospettiva, cioè la prospettiva di una situazione ricca di incognite. Cioè, tutto chiaro quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, tutto spiegabile razionalmente, e però il discorso è un altro. Il discorso è: ma la fede in Gesù risorto dove ci sta portando? Dove mi sta portando? Sono spirito. No, non vuol dire che non sono carne, sono anche carne naturalmente, ma Gesù fa un colloquio spirituale, no, con Nicodemo, quello che vuole fare con ciascuno di noi, ci vuole portare avanti in una direzione nuova, quale non sappiamo, come il vento, non lo sai. Dunque Gesù sta dicendo a Nicodemo: ma punto di partenza è chiaro, relativamente, l'atto di fede in Gesù morto e risorto. Punto d'arrivo, come dice il nostro Vincenzo, non sappiamo, è la comunione con Gesù, ma è questione che siamo spirito. E quindi occorre assecondare lo spirito che agisce nei cuori, nelle vite, nelle persone, nelle coscienze, nelle circostanze della vita.